State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian. Parliamo di scienza ed ecologia. Le acque sotterranee sono la più grande riserva di acqua dolce non congelata del mondo. Ad esempio, il grande bacino artesiano, ovvero la più importante riserva di acqua potabile in Australia da solo, contiene acqua sufficiente a riempire 130.000 volte il Sydney Harbour. In tutto il mondo le acque sotterranee forniscono acqua potabile a metà della popolazione, ma sono in pericolo. Noi andiamo a scoprire questo affascinante mondo e cosa si sta facendo per conservarlo con Mattia Sacco, lecturer della Curtin University di Perth e leader di un piccolo gruppo di ricerca chiamato Subterranean Research and Groundwater Ecology. Allora, Mattia, buongiorno, ben trovato su SBS Italian.
Grazie per l'invito.
Potresti farci degli esempi, appunto, che spieghino l'importanza delle riserve di acqua sotterranee per la vita invece sulla Terra?
Sì, gli acquiferi potrebbero essere considerati come dei serbatoi di acqua sotterranea. Sono infatti una fonte preziosa, per esempio, per l'agricoltura, se consideriamo che il 43% di tutta l'acqua mondiale è usata per l'irrigazione. Gli acquiferi sono anche importanti per l'uso urbano. Ci sono intere città, per esempio in Europa, Copenaghen e Vienna, che dipendono completamente dagli acquiferi per quel che riguarda l'uso domestico. Non sono solo questo gli acquiferi, sono anche importanti ambienti che ospitano degli ecosistemi con una biodiversità molto importante, la cui integrità dal punto di vista ecologico ha una ripercussione fondamentale nel mantenimento di ecosistemi superficiali, come per esempio fiumi, laghi o foreste.
Il livello però di circa un terzo di questi bacini sotterranei è in diminuzione. Da che cosa dipende?
Sì, certamente questa è una tendenza abbastanza allarmante e dipende da una serie di fattori. Da un punto di vista c'è la popolazione mondiale che continua a crescere, quindi c'è una domanda sempre crescente di questa risorsa idrica sotterranea. E dall'altro lato c'è il cambio climatico, con un cambiamento degli eventi di pioggia che di conseguenza determina una ricarica dell'acquifero che è più lenta o comunque difficoltosa. Questo che stiamo causando agli acquiferi logicamente è molto più accennato in ambienti aridi o semiaridi perché logicamente piove meno. Se consideriamo l'acqua come vita, gli acquiferi in realtà sono un po' la nostra polizza assicurativa della vita sulla Terra e potremmo certamente dire che ad oggi non stiamo facendo un lavoro eccezionale per la preservazione di questa risorsa.
Ecco, ambienti aridi e immagino l'Australia sia uno di questi.
Sì, esattamente. Per esempio in Western Australia è uno degli hotspot maggiori per la biodiversità e dall'altro punto di vista c'è una grande domanda associata soprattutto a zone costiere di acquiferi, se consideriamo che in una città come Perth oltre il 50% delle acque per uso urbano proviene dagli acquiferi.
E quindi la diminuzione di questi livelli è qui in Australia ancora più preoccupante che altrove, se vogliamo.
Sì, sicuramente se la paragoniamo a ambienti come ad esempio il nord Europa oppure ambienti dove ci sono eventi di pioggia maggiori, però se consideriamo per esempio un ambito agricolo nel contesto del Western Australia dove per esempio nel Goldfield, intorno per esempio nell'area di Leonora ai 200 millilitri per anno, nel contesto del cambio climatico c'è un'alterazione di questi eventi ciclonici che di conseguenza determina una ricarica minore dell'acquifero che ha sicuramente un impatto sulle comunità che abitano questi acquiferi e di conseguenza c'è una ripercussione su settori come per esempio l'agricoltura o per esempio altri settori come l'industria che dipendono molte volte in ambienti aridi e semiaridi del mondo da queste fonti sotterranee d'acqua.
Non è, come accennavi prima, solo la diminuzione dei livelli dell'acqua a essere preoccupante, ma anche la sopravvivenza delle specie che abitano questi ambienti a cui facevi riferimento tu prima, delle specie fondamentali anche a garantire un po' la preservazione della biodiversità in superficie. Anche se, Mattia, si fa un po' fatica a immaginare delle forme di vita acquatiche sotterranee, parliamo però di tantissime specie che riescono a sopravvivere in condizioni estreme, ad esempio senza luce. Chi sono queste creaturine? Quali sono?
Sì, mi fa molto piacere che mi fai questa domanda. Le ultime stime parlano addirittura di 30.000 specie acquatiche sotterranee catalogate, quindi negli acquiferi. Giusto per rendere l'idea, stiamo parlando di un numero vicino al numero di specie di pesci nel mondo. Pesci di caverna che tra l'altro possono essere trovati nelle acque di falda o negli acquiferi, come per esempio una scoperta recente in India ha trovato il pesce di caverna più grande del mondo, intorno ai 40 centimetri, quindi parliamo anche di animali non minuscoli. Sicuramente uno degli animali più carismatici che possiamo trovare negli ambienti di acqua sotterranea è la salamandra, particolarmente il proteo, che tra l'altro si può trovare nel nord-est Italia, però endemico di regioni più vicine alla Slovenia. Ci sono anche altri tipi di specie, per esempio i crostacei, che tra l'altro sono i più ricchi in quanto numero di specie negli acquiferi. Ci sono scarafaggi, ci sono copepodi e ovviamente ci sono i microbi. Questa dinamica di riduzione delle falde di acqua, che molto spesso è associata a un incremento della contaminazione costante, ovviamente ha una ripercussione sulla sopravvivenza di queste comunità.
Ecco, ma si tratta di specie che si sono evolute in questi ambienti oppure che sono arrivati dalla superficie e si sono adattati a questi ambienti? E soprattutto come fanno a sopravviverci?
Ci sono vari esempi, però in generale queste specie si sono adattate e come conseguenza nel corso di milioni di anni sono evolute e coevolute a determinate condizioni che, come tu hai menzionato, sono molto particolari, soprattutto se paragonate a fiumi e laghi. Stiamo parlando di una mancanza di luce, quindi mancanza di fotosintesi e anche scarsità di nutrienti. Questi animali hanno perso la vista, hanno anche perso la pigmentazione e hanno sviluppato delle appendici, come per esempio delle antenne, per interagire in un ambiente completamente oscuro. Per quel che riguarda la scarsità di nutrienti, ci sono delle adattazioni, come per esempio il proteo che abbiamo citato prima, ha una tassa metabolica molto lenta e ha una resistenza al digiuno eccezionale. Se consideriamo che può sopravvivere per ben 96 mesi senza cibo, senza avere particolari ripercussioni in quanto alle funzioni biologiche dell'animale.
Pazzesco, 96 mesi senza cibo e se non sbaglio è anche una specie che ha una longevità particolare.
Sì, sì, stiamo parlando intorno anche a 90-100 anni in un contesto di altre specie anche associati a ambienti sotterranei che, paragonato alle linee filogenetiche sorelle degli ambiti superficiali, comunque confermano questa tendenza a una longevità associata soprattutto a queste tasse metaboliche che descrivevo in precedenza.
Che in teoria non so se questa è una cosa che ha senso, però in un ecosistema che va verso più scarsità, condizioni di vita più estreme, forse potrebbero essere comunque specie più resistenti.
È vero da un lato e anche è vero dall'altro che sono, come dicevo prima, abituate a condizioni molto specifiche e molto particolari, per cui un'alterazione dei cicli di ricarica o un'alterazione della temperatura, per esempio, può avere una ripercussione maggiore su queste specie. Un altro aspetto da considerare, per esempio, in quanto a resistenza, diciamo, ecologica di queste specie, soprattutto se li paragoniamo con fiumi e laghi, il contesto delle specie invasive in questi ecosistemi è molto più ridotto. Da un lato sono effettivamente dei fossili viventi, quindi hanno resistito a milioni e milioni di anni, però dall'altro le condizioni sono abbastanza costanti, quindi c'è questa doppia caratterizzazione di queste specie che va considerata quando possiamo pensare al contesto di specie che effettivamente sono superiormente adattate. È un discorso un po' delicato dal punto di vista evolutivo.
Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Mattia Sacco che si trova in questo momento a Parma. Mattia Sacco è lecturer della Curtin University di Perth e prima accennavi a quanto queste specie che ci hai appena descritto così particolari siano però effettivamente importanti a noi sulla superficie terrestre. Come si riflette la loro sopravvivenza con quella della biodiversità sulla Terra?
Sì, queste specie sono essenziali per il mantenimento più che altro dell'integrità ecologica di questi ecosistemi. In realtà questo ha una ripercussione perché è l'acqua che, come abbiamo detto prima, noi usiamo quotidianamente. Se consideriamo che un litro su due nel mondo viene dall'acquifero per quel che riguarda un uso urbano. Gli anfipodi, per esempio, sono stati intelligentemente definiti come degli architetti del sottosuolo perché attraverso le loro attività biologiche loro scavano delle vere e proprie cavità che sono utili per il mantenimento della connettività tra gli acquiferi e anche tra acquiferi e ecosistemi superficiali. Per esempio, le attività biologiche di questo specifico gruppo, gli anfipodi, fa sì che si creano dei veri e propri tunnel tra acquiferi, vale a dire questi animali aiutano il flusso dell'acqua sia da un punto di vista verticale, quindi l'acqua che per esempio con un evento piovano va a finire nella falda acquifera, sia l'acqua che viaggia orizzontalmente, quindi una specie di vero e proprio fiume sotterraneo, e la mancanza di attività biologica associate alla presenza di all'assenza di questi anfipodi può avere una ripercussione sull'integrità di queste dinamiche, quindi in realtà questo può avere una ripercussione sul flusso idrologico di questi ecosistemi. Ci sono altri organismi, ci sono i microbi, sono fondamentali per il ciclo del carbonio, per esempio, sono in grado talvolta di degradare determinati contaminanti e mantengono l'abbondanza talvolta di virus e microrganismi. Questo è un contesto che è stato analizzato in uno studio che abbiamo pubblicato, che ha coinvolto vari ricercatori, proprio sull'integrità, l'importanza dell'integrità degli acquiferi e degli ecosistemi di falda. In realtà quello che abbiamo visto è che un ecosistema di falda integro è fondamentale anche per il mantenimento della biodiversità superficiale. Se consideriamo che uno dei risultati, diciamo, più evidenti del nostro studio è che nel 75% della superficie terrestre gli ecosistemi di superficie hanno un'interconnessione medio-alta con le acque sotterranee. Questo se non consideriamo deserti e ambienti di alta montagna. Quindi c'è un'interazione assolutamente fondamentale per il mantenimento globale della biodiversità.
Senti, ma e come si fa a proteggere la vita di questi ecosistemi che sono anche così difficili da raggiungere, così impervi?
Questa è una domanda molto pertinente e ci sono vari progetti che stanno andando in questa direzione. Innanzitutto, dal mio punto di vista, dobbiamo considerare attivamente il ruolo ecologico delle acque sotterranee nel ciclo globale dell'acqua, e questo passa per una valorizzazione dei servizi ecosistemici, come facevo riferimento prima. Un punto fondamentale è l'interazione sempre più costante tra ricerca e enti che gestiscono queste acque, e in essenza direi che c'è bisogno di un cambio di prospettive, nel senso che bisogna considerare gli acquiferi al di là di pure risorse esclusivamente acquatiche, quindi un concetto quasi asettico dal punto di vista funzionale, ma come veri e propri ecosistemi che provvedono al mantenimento della biodiversità globale.
E poi immagino, ma correggimi se sbaglio, Mattia, il fatto che più facciamo azioni positive e virtuose per mantenere la stabilità degli ecosistemi superficiali e più aiutiamo le falde acquifere sotterranee comunque a preservare la loro integrità.
Certo, assolutamente sì, ovviamente è bidirezionale, sia da un punto di vista concettuale e anche da un punto di vista funzionale. Quindi è un po' una prerogativa del messaggio che avevamo voluto mandare attraverso questo lavoro, nel senso che l'integrazione dell'acquifero come un componente fondamentale del ciclo globale dell'acqua ha un beneficio a 360 gradi.
In questo momento ti trovi a Parma, diciamo che sei tornato un po' alle origini per promuovere una collaborazione tra l'Università di Parma e la Curtin University a Perth. Ci vuoi raccontare in che cosa sei impegnato in questi giorni?
Sì. Effettivamente sono nato a Parma e ho studiato a Parma, quindi sono quasi un parmigiano doc, anche se in realtà da più di 15 anni vivo all'estero, ho vissuto in Spagna e poi da 7 anni a questa parte sono a Perth in Western Australia. Al momento sono all'Università di Parma con un ruolo da visiting researcher e provengo dalla Curtin University di Perth, dove sono un lecturer in ecologia acquatica principalmente. L'obiettivo di questa collaborazione è più che altro l'intercambio tra expertise, conoscenza e anche ricercatori, perché no, nell'ambito di vari progetti associati al bacino del Po. Nello specifico, il gruppo di ricerca a cui io appartengo, la Curtin, il Trace and Environmental DNA Lab, ha un expertise, un'esperienza di 15 anni su un approccio molecolare specifico che è l'environmental DNA, il DNA ambientale, che ha una potenzialità enorme nell'ambito degli ecosistemi acquatici. Ecco, il mio obiettivo qui a Parma è fornire consulenza in questo contesto e ampliare, diciamo, la network di collaborazione anche coinvolgendo altri collaboratori in Europa e non solo in Italia.
E allora buon lavoro e grazie mille per questa bella introduzione anche per noi, che insomma ne sappiamo molto poco a questo lavoro. Grazie ancora.
Grazie mille dell'invito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.